E siamo qui con il grande Phil Reynolds. Ciao, ben trovato.
Ciao a tutte e a tutti, ciao.
Ciao, e allora, insomma, Ride è uscito per Bronson Recordings, inizia estate, il tuo quarto album solista, per il tuo appunto progetto che chiami, in cui ti chiami Phil Reynolds, in realtà ti chiami Silva Martino Cantele, e ti chiedo subito, insomma, le tue canzoni e il tuo nome, no? Sono figlie di Philox e Malvina Reynolds. Come
Esattamente.
diventano così importanti per te, appunto, questi cantanti folk, tanto da delineare il tuo percorso?
Allora, in realtà bisogna dire che effettivamente quello che mi ha spinto ad appassionarmi, insomma, a queste due figure è stata una cosa derivata dall'affezione ai testi più che alla musica, a sua volta derivata dalla mia adolescenza, dalle cose che andavo ad ascoltare, soprattutto dal vivo in adolescenza, quindi tutta quella all'epoca anche fiorente scena legata al punk rock, all'hardcore, insomma di fine anni 90, diciamo così, che ha sempre avuto chiaramente, soprattutto nell'ambito dell'hardcore, ecco, nei testi una chiave molto, molto importante, molto forte. E ricordo di aver ascoltato per la prima volta, tra l'altro, una canzone di Philox, senza quasi rendermene conto, da una vecchia compilation forse uscita per la De Agostini, addirittura so che era un CD in uscita con un settimanale che mamma comprava e c'era questa, non mi ricordo poi chi la tenesse, forse addirittura Red Ronnie, ma potrei sbagliare. E c'era questa canzone I Ain't Marching Anymore che ogni tanto, beh, saranno anni, ma ogni tanto insomma l'ho fatta, l'ho inserita nella scaletta fatta a modo mio. E so che mi colpì, all'epoca però chiaramente a 16 anni ero molto più interessato a cose dalle sonorità decisamente più forti. Malvina Reynolds mi è stata fatta ascoltare la prima volta dalla mia migliore amica Astrid, che non ringrazierò mai abbastanza. Una dozzina d'anni fa, 13 anni fa, insomma, poi con molta pigrizia, ecco, dovendo in qualche modo trovare un nome per questo mio, chiamiamolo progetto, anche se non mi piace il termine, ho fatto questa crasi un po' alla Pink Floyd, alla Marilyn Manson, e ho preso il nome di uno e il cognome dell'altra, ecco.
Ok, e invece non c'è nessuna cover per questo disco rispetto a prima, rispetto a precedenti esperienze. È stato un
Esatto.
caso o una scelta precisa?
È stata una scelta precisa perché in questo caso ho voluto raccontare effettivamente una storia in 11 capitoli, è effettivamente a tutti gli effetti un concept album, cosa che insomma non usa più di tanto oggigiorno, ma tanto meglio per quanto mi riguarda. E quindi effettivamente lo spazio per delle cover in una narrazione che voleva essere appunto la descrizione in qualche modo, insomma anche piuttosto oggettiva degli ipotetici ultimi 3 giorni di vita di un fuggiasco statunitense, di un evaso statunitense, insomma non ci vedevo tanto senso, ecco. Quindi rispetto agli album precedenti che erano, diciamo, più delle raccolte di brani che sono delle storie però a sé stanti, invece in questo caso appunto la narrazione, tra l'altro anche cronologica, insomma, non prevedeva la presenza di canzoni altrui, ecco.
Ok, e comunque in generale, cosa cerchi in una tua canzone, perché possa darti soddisfazione?
Posso chiederti di ripetere la domanda per
Sì.
cortesia?
In generale, cosa cerchi in una tua canzone perché possa darti soddisfazione quando componi?
Caspita, bellissima domanda. Deve chiaramente convincermi, deve, ecco, una cosa a cui io faccio particolarmente attenzione è che il tipo di melodia, spesso le canzoni nascono, anzi, devo dire la verità, nascono prima alla chitarra. O eventualmente in qualche altra volta, insomma, il sinto, il pianoforte, ma insomma, poi comunque le traduco sulle 6 corde. E la canzone, innanzitutto, secondo me, per funzionare bene, per quanto mi riguarda, una cosa molto personale, soggettiva sul mio lavoro, deve avere una grande, diciamo, fluidità, una grande sintonia tra l'atmosfera creata dal giro armonico composto dagli accordi o dalla melodia, diciamo così, del riff e il testo che questa melodia mi ha suggerito. Io credo che le mie canzoni insomma, possono funzionare proprio perché c'è sempre una, un forte legame, insomma, tra il tipo di, cioè, voglio dire, il riff più incalzante, più tosto, più vibrante ha spesso un testo, non so, di rivalsa, di, insomma, legato comunque ad un aspetto energetico, ecco, quindi poi insomma, ascoltando anche molte cose è un po', si va da brano a brano, insomma, ecco, però va, questa è la prima cosa che mi viene spontaneo dirti, insomma.
Perfetto, ecco, da dove inizia Ride? Qual è stata proprio la prima canzone completata?
Allora, se non sbaglio, probabilmente la prima canzone che ho scritto, che poi effettivamente mi sono ritrovato ad inserire con molta naturalezza nell'album, è stata In the Dark.
Ah,
sì. Che a differenza di molti altri brani non è nata negli Stati Uniti, perché l'idea di fare un disco del genere è nata durante una tournée nel Midwest del 2015.
Mm-hmm.
Questa canzone è antecedente, è l'unica che ho effettivamente qua e là suonato dal vivo prima di iniziare a suonare le canzoni, insomma, da quest'estate. E, all'epoca, tra l'altro, aveva anche un parte del testo differente che ho modificato proprio per inserirlo nella narrazione, diciamo, di questo detenuto senza nome. E, però mi ricordo che è nata osservando questo fiume in piena con un caro amico, Maurizio Baggio, dalle nostre parti, insomma, nell'Alto Vicentino. In fatalità volevamo provare anche a girare un video, lui voleva sperimentare, se non sbaglio, con questa telecamera, e da una descrizione, insomma, molto specifica di quello che vedevamo è nata questa canzone.
Ecco, bene. Sì, In the Dark inizia da lontano, come passi che si avvicinano nella notte, una sorta di presentazione, descrizione dello stato emotivo fino all'arrivo di Cicci Maxi Gross, che fanno inabissare, poi esplodere saltando fuori dalle acque.
Sì, esatto. Sì. E poi appunto anche in studio poi è stata, ho voluto, è uno dei brani sui quali ho voluto, appunto, come sottolineato tu, anche giocare un po' di più con la produzione, con un impatto quasi muscolare, insomma, potente, ecco, proprio per dare questa sensazione che hai colto. Mi fa molto piacere aver colto questo.
Ok, comunque il disco inizia con This Isn't Me, che insomma, di cui la tua voce è commossa, che e comincia a raccontarsi accompagnato dalla chitarra acustica, insomma, metti in luce quel che è stato il mal di vivere, ma anche quel che sarà, come è venuta fuori.
Lì è nata, come ti dicevo prima, anche in questo caso è nata prima la linea armonica, melodica. E nel sentire, nel percepire crescere appunto questa struttura che parte da un arpeggio, chiamiamolo così, anche non so, non sarebbe propriamente il termine che ho dato, ma da questa parte, diciamo, pizzicata, e poi insomma l'arrivo di altri strumenti in fase di composizione strumentale, da cui caspita ci vuole qualcosa che parta da un nucleo molto intimo, molto leggero, molto fragile, e poi possa in realtà diventare più forte, più potente, ma in una chiave luminosa, quindi in maniera molto contrastante, se vuoi, con la canzone che abbiamo citato prima.
Certo. Ecco, poi sì, c'è Man in a Suitcase, che è l'inizio della consapevolezza di voler uscire dal proprio appartamento e fuggire emotivamente da quel che si è diventati, per trovare poi una nuova strada piena di luce.
Esattamente, lui dall'essere appunto quasi come si descrive nella prima canzone, un fantasma aggrappato al volante, no, di quest'auto che poi risulterà essere rubata, in qualche modo si convince momentaneamente che invece quasi quasi, insomma, si accende l'auto, se parte, se guarda queste colline, questi monti, questi fiumi, questi laghi, farsi il paesaggio in cui si immerge, forse tutto sommato riesce anche a stare bene, insomma, quindi si crea questa specie di bolla abbastanza menzognera, come poi si scoprirà, e tutto sommato, ecco, come si può dire in Veneto, insomma, si resfa, si riesce a momentaneamente a sopravvivere a se stesso, ecco.
Ecco, bene. Poi c'è Runaway, insomma, senza prendere in mano i vari punti di sutura delle proprie cicatrici che ci hanno fatto crescere a loro modo, e questo ogni volta che pronunci run.
Anche qui chiaramente lui si rende conto che non è che proprio abbia risollevato le proprie sorti, ha risolto i propri problemi, insomma, semplicemente guidando, si rende conto che sta scappando, no? E quindi del resto, insomma, è l'unico testo che è veramente, veramente stremizzito, perché secondo me bastava dire le due cose che si ritrova a dire. I watch the future, but I see the past. I go on fast, but faster I go back. Per usare un termine forse un po' forte, ma è un clusterfuck, cioè è una, capisce che è un po' più un gap, insomma, ecco.
Certo. Ecco, poi c'è Dive Bar Oblivion, che inizia desertica, con grandi distese all'orizzonte, insomma, una canzone obliqua che trova il filo della matassa, con Stefano Piliane alla chitarra, che dipama e scioglie.
Come è venuto? Sono stato molto felice del fatto che Stefano abbia accettato di arricchire, e non poco, il brano, insomma, con non solo con l'assolo, ma anche con diversi suoni che poi nel mix abbiamo messo un po' più nascosti, diciamo, un po' più nel background. E sì, quindi chiaramente cosa deve fare il nostro protagonista? Cerca di racimolare i pochi soldi che ha, e ha bisogno di un aiuto esterno, che in questo caso cerca in maniera molto molto superficiale nell'alcol, e quindi appunto entra in questo dive bar e riesce ad ottenere il momentaneo oblio, proprio il knockout da, diciamolo così, da ciucca, insomma, riesce con questo straniero al bancone a spegnersi completamente, e anche lì in maniera momentanea, insomma, trovare un altro tipo di soluzione, che poi soluzione non è, insomma, ecco.
Certo, poi il cambio di rotta in Clockwork Dream, dove insomma una bella dose di rabbia aleggia furente nella prima parte, e invece nel finale resta solo la consapevolezza di quel che è stato.
Esattamente. Qui ho giocato un po' più sui contrasti, perché effettivamente il brano forse più Crazy Horse, diciamolo così, del disco, è un brano che in realtà racconta di un sogno, quindi una cosa apparentemente impalpabile ed eterea, insomma, non molto onirica, ovviamente. E sì. In realtà ho deciso proprio di mettere nel mezzo del disco anche la descrizione del nucleo, della radice di questa sua fuga, che semplicemente si riassume in una frase, cioè che il giudice non gli ha creduto. C'è questa figura femminile che è costantemente citata quasi in ogni brano, anch'essa senza nome, senza descrizioni, senza connotati, e non è più al suo fianco, e secondo il giudice è stata colpa sua, insomma, quindi è una cosa molto pesante. Poi appunto io ho fatto finta di vedere tutto questo, di raccontarlo in maniera più oggettiva possibile, insomma, poi se ci sono riuscito si vedrà.
Ecco, benissimo. E poi sì, abbiamo World on Fire, insomma, il mondo in fiamme, per questa canzone, con una struttura corale che sembra voler abbracciare, insomma, portarsi alla condivisione con Io sono un cane, Super ospiti. Come l'avevi composta?
Anche questa forse è stato uno dei brani nati prima degli altri, e prima effettivamente di avere l'idea iniziale, insomma, del disco. E, mi ricordo che ecco, in questo caso la linea armonica nacque, stiamo ancora insegnando a suo tempo, e nacque quando, insomma, un allievo non era malato, insomma, non è venuto alla lezione, quindi c'era questo pianoforte nell'aula dove insegnavo chitarra, e diciamo, appoggiando le dita, così, era un pomeriggio anche abbastanza, insomma, invernale, bello scuro, insomma, mi è venuto spontaneo proprio già canticchiare queste parole nel ritornello. È stata una piccola epifania. Poi durante delle date che ho avuto la fortuna di fare, insomma, in apertura Io sono un cane, è nata questa collaborazione, insomma, diciamo, siamo riusciti a spartire del buon tempo, c'è stata stima reciproca ancora diverso tempo fa, insomma, e sono molto onorato della presenza di Jacopo, insomma, non nella stesura, ma nell'arrangiamento di questo brano, perché veramente io ho chiesto una mano e lui è stato gentilissimo. Dopo poco tempo mi ha mandato veramente una quantità di tracce così belle, così particolari, che davvero mi ha lasciato scioccato, insomma, bellissimo.
Sì. Ma lui ha coinvolto anche gli altri membri del gruppo?
No.
Ah, ok.
No. È stata una cosa che ha fatto di per sé, insomma, come sì, attestato di stima, è stato veramente gentilissimo, però ecco, non ha fatto quello che mi ha mandato, l'ha registrato lui. Si tratta di un synth di basso, qualche altro synth nel background, dei cori in reverse, un synth recording di un vento registrato non so dove, credo in Sardegna, e, però sì, lo ha fatto il suo pugno da solo, ecco.
Ok. Poi c'è The Call of the Dark, che continua sul versante di World on Fire, ma stavolta insomma, intraprende un percorso in solitaria per ritrovare se stesso.
Esatto, esattamente. Questa forse è effettivamente una piccola bolla narrativa, quindi non, per un istante non c'è una descrizione di un momento di questi ultimi giorni del nostro protagonista, ma c'è semplicemente una descrizione di ciò che può effettivamente può, diciamo così, attrarre nell'oscurità una persona, e sono partito a descrivere la cosa con una serie di, diciamo, piccole cose che accadono al di fuori, quindi insomma la voce che si sente, il rumore che si sente, che non so, nella boscaglia, questo strano mormorio nella notte, per poi arrivare a descrivere delle cose che, delle colpe vere e proprie, come so, il maledire un amore perduto, le ferite che si potevano benissimo evitare di creare una persona la quale si è voluto bene, insomma, le cose molto, molto pesanti, che in qualche modo danno poi una chiave di lettura di ciò che accade nell'epifania, insomma, che coinvolge il protagonista nelle canzoni successive.
Ecco, sì. C'è poi A Glow Beneath the Abyss, che ti porta sulle braccia di Eddie Vedder, per la colonna sonora di Into the Wind. Mm. Di Sean Penn, insomma, questo slancio emotivo, quello più potente, dove troppo tempo passato a cercare di realizzare i propri sogni e avendo a disposizione le ultime forze.
Esatto, l'hai descritto molto bene. Anche qui ho voluto un attimo, per assurdo, con una cosa così potente ed oscura, ma ho voluto anche un po' alleggerire. Anche qui giocando di contrasti, perché appunto è un brano completamente senza linea melodica e senza voce. Però secondo me, in un momento in cui lui raggiunge il punto più basso del proprio fuggire, e anche, cioè, finalmente, tra virgolette, finalmente alle spalle, così, cioè adagiato in un punto così buio, dal quale però, insomma, proprio dal massimo dell'oscurità inizia a percepire da dove possa provenire la luce, e quindi inizia a capire, no? Inizia, sì, ad avere un po' di illuminazione, appunto, non a caso si dice così. Ed è un po' il fulcro, insomma, in cui lui appunto capisce, inizia a reagire. Particolare, insomma, se non, uno è, per assurdo, il brano che riascolto di più quando prendo in mano il disco.
Ecco. E poi c'è The Fault Is Mine, poche parole, ma insomma, per ammettere le proprie colpe, cercare di far dimenticare con una carezza dell'armonica, il banjo e la chitarra.
Sì, esatto. Qui, per assurdo, l'ammissione di colpa. Ho cercato, ecco, di spiegare la missione di colpa su una struttura potente, ma allo stesso tempo, secondo me, rilassata e luminosa. Cioè, c'è un benessere, e secondo me è una cosa molto importante e in parte anche autobiografica, ma c'è un forte benessere che scaturisce dal capire quali sono stati i propri errori, e dall'iniziare ad affrontarli, poi che il percorso si possa rivelare fruttuoso e possa portare a una vittoria, non lo so, ma già il fatto di capire quali sono stati i propri passi falsi, i propri errori e iniziare a rendersene conto e a voler sistemare le cose, per me è fonte di luce, e quindi ho cercato di descriverlo nell'arrangiamento, insomma, di questo brano.
Sì, come essere malati e rendersene conto e cominciare a guarire, così.
Eh già.
I Trains, poi che chiude il disco, va a lavare via le brutture della vita con questa melodia costante, come certi giorni di pioggia che danno serenità.
Esatto, esattamente. La stessa pioggia che in the Dark fa fondamentalmente gonfiare il fiume che si trova sotto la prigione, fin tanto da farlo esondare e distruggere tutto, appunto in Eight Trains, e anche la stessa pioggia, l'acqua del quale noi stessi siamo fatti, infatti lo dico, we are water and it rains, quindi insomma c'è, mi spiega anche un po' la ciclicità, ho voluto inserire nel disco, tant'è che l'ultima frase del disco è la prima frase del disco, che è Order to 6 a.m., quindi tutto questo può benissimo essere un sogno, può benissimo essere uno svarione di un istante di questa persona, no? E quindi questo di per sé può anche alleggerire effettivamente un disco che, insomma, a me non tanto leggero non è molto un disco estivo, ma sì, insomma, l'acqua qui è proprio la parte fondamentale, che può distruggere ma può anche essere proprio la fonte principale di vita, insomma.
Perfetto. Sì, oltre appunto a Io sono un cane e Cici Maxi Gross, ci sono stati altri ospiti?
No, oltre ai tre che abbiamo citato, appunto non c'è stato nessun altro. Devo assolutamente però chiaramente annoverare nei ringraziamenti per il primo Bruno Barcella, il buon vecchio Brown Barcella, che assieme a me ha curato gli arrangiamenti, insomma. La parte iniziale chiaramente della produzione parte da me, ma Bruno ha contribuito in maniera fondamentale nel riuscire a darmi dei consigli, insomma, molto molto precisi e molto preziosi, insomma. E anche Alessio Lonati, che è un suo collaboratore, dalla parte tecnica, però insomma qualche consiglio, insomma, a parte aver registrato anche lui assieme a Bruno, a parte della.
E dove e come è stato registrato il disco?
È stato registrato in realtà in poco tempo, complessivamente in una decina di giorni, non del tutto consecutivi, credo una settimana e poi altri tre, in uno studio che in questo momento non esiste più, che era il Tup Studio di Brescia, che era appunto gestito da Bruno Barcella e anche da Alessio Ronati, insomma.
Ecco, ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Ma allora, io diciamo che bisogna partire devo partire a spiegarti la cosa da questa idea. Un disco, secondo me, per quanto sia fondamentale nella carriera di un musicista, di un qualsiasi musicista, però è comunque la descrizione di un momento. Io sono convinto che nel metterci il massimo impegno, insomma, i buoni risultati si possano ottenere, però ecco, ci do il peso che ha una parte del percorso. Io sono molto più affezionato poi alla resa live e alla continua ricerca della stesura di buoni brani. Tornassi indietro forse qualcosa lo cambierei, però onestamente riascoltandolo credo sia, insomma, sono soddisfatto, ecco, però effettivamente nella fase realizzativa non ricordo, ecco, di essere impazzito su delle cose che non riuscivano a quadrare. So che abbiamo speso diverso tempo, più del previsto, ma che comunque insomma rientra nei limiti, per trovare un suono abbastanza caldo ma allo stesso tempo abbastanza tagliente della chitarra di In the Dark, la chitarra iniziale di In the Dark, insomma. Però sono tutte cose che a me poi gasano, perché sono felice di arrivare in studio alle 8 o alle 9 di mattina e registrare fin tanto, fino a svenirne, anche fino a notti inoltrate, insomma, voglio dire, c'è parte un'energia particolarissima che io adoro in studio e cerco di sfruttarla il più possibile, insomma.
Bene, bene. E dal vivo hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Certo. Allora, sabato suono a Torino, all'Hiroshima Mon Amour, ad un festival molto bello che si chiama Oltranza Festival, assieme a molti musicisti, molte artiste anche della scena torinese. Domenica suono ai Vizi del Pellicano, un locale insomma al quale sono andato diverse volte, quale sono molto affezionato, in provincia, a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, se non sbaglio, amici emiliani, non abbiatemene, dove però farò sia un po' di canzoni mie, ma anche una cosa che qua e là porto in giro, cioè uno spettacolo su Johnny Cash, quindi leggo delle parti tratte da alcune biografie, inframmezzandole a 8 brani insomma di uno degli artisti che io apprezzo di più per quanto riguarda il country folk. E se non ricordo male, poi ad ottobre ho altre date, il 9 a, ora adesso purtroppo non ricordo, però sempre è in provincia di Modena ad un festival, ora dovrei ricordarmi il nome della cittadina, ma in questo momento non ce l'ho sotto mano, scusate.
Va bene.
E comunque siamo un bel po' di date, insomma per ora in Nord Italia e anche in Austria fino a dicembre, se date un'occhiata ai miei social, insomma le pubblicizzo per bene, ecco.
Va bene. Allora, chi ha curato invece la bellissima copertina del disco?
La copertina del disco è stato, allora nasce da due fotografie dell'amico Marco Zanin, che è tra l'altro musicista anche lui dei Messa, che è una band doom metal di super ispirazione anni 70, che mi piace parecchio, sì. E che sta riscontrando tra l'altro un bel po' di successi. E lui è un fotografo eccezionale, è un carissimo amico da tanto tempo, e fatalità, quando gli ho parlato del disco, ho detto aspetta, ti mando un po' di foto che ha fatto proprio nel 2015, questo non lo sapevamo, negli Stati Uniti, quindi proprio si è chiuso un cerchio. Invece l'idea di copertina, la fusione delle due fotografie, il font, è stato curato da un carissimo amico che è Nicola Stefanato, anche lui musicista, cantante dei bellissimi Universal Sex Arena, sì. E anche lui amico da lunghissimo tempo. E cosa c'è di più bello di riuscire a coinvolgere delle persone che hanno un grande valore sia affettivo che artistico? Sono felicissimo.
Perfetto. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, io preferisco sempre la consegna diretta, quindi venite ai miei concerti e se vi piacciono comprate il CD o l'LP. Ovviamente si possono ordinare via Bandcamp e si possono chiedere anche all'etichetta, che non smetterò mai di ringraziare, cioè la Bronson Recordings, che ha un ottimo catalogo e quindi insomma ci sono molteplici vie insomma per avere sia il CD che l'LP.
Ecco, benissimo, io ti ringrazio Phil, è stato un piacere.
Ah, è stato un piacere per me, io ringrazio te e tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Bene, bene, e allora ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, spero di riuscire a passare a suonare anche a Sherwood, caspita, ricordo un concerto molto molto bello anni fa, certo. Era molto carino. Intanto grazie mille e buon proseguimento.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
So growing shade must cross to go home. The hall and the plan you pass through alone. The eyes you don't see, but you feel they're lurking at you. It's the weight of the world that burdens your back. The pressure of beauty that turns to a drag. The pleasure of participating priorities and plans. That's the call of the dark. The light of wisdom. wasting your chance. The filthy release of turning your glands. The gloom in her voice that tortures you with its fever. It's the lie you told to a loyal friend. The lost love you cursed, craving for your revenge. The bruises you caused that will corrupt forever your heart. It's the cold of the dark. It's the cold of the dark.